Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Francesco Messina.
Allora, mi chiamo Francesco Messina, nato a Pistoia, 24 gennaio 26. Sono stato arrestato il 9 di giugno del 44 a Montemurlo, che è un paese qui vicino a Pistoia, dalle SS italiane. Ci hanno portato a comando SS di Firenze, in via Bolognese, dove siamo rimasti per tutto quel giorno, poi di lì alle carceri di Firenze, le murate, dove siamo rimasti 3-4 giorni, poi di lì a Fossoli, Carpi, Modena.
Ecco, scusa Franco, vi hanno arrestato a Montemurlo,
sì.
Perché?
C'era stata la scoperta di una radio, posso andare avanti? Di una radio clandestina, Radio Cora, in piazza D'Azeglio a Firenze. C'era stata evidentemente una delazione, per cui avevano arrestato tutti quelli che erano lì, qualcuno, inutile fare i nomi, parlò e portò le SS dove eravamo noi, a Montemurlo. Poi di lì...
Scusami se...
Prego, no, no...
Tu facevi parte di una formazione particolare.
Sì, andavo e venivo, diciamo.
E a Montemurlo avevate il vostro...
Sì, c'era il comando, diciamo.
E vi ha arrestato la SS.
SS, tedesca.
In quanti vi hanno arrestato?
5. Due soldati del sud... italiani, radiotelegrafisti, paracadutati, e furono fucilati a metà giugno. I nomi che sapevo io erano Gallo e Panerai, ma non credo che fossero i nomi veri. Dunque, di lì, Fossoli, dove siamo lì.
Scusami sempre, non sei mai stato interrogato?
Sì, sì, sì.
Dove?
A comando SS
a Firenze?
A Firenze, via Bolognese, ma un interrogatorio abbastanza abbastanza buono, sapevano già tutto, ecco.
E dopo quanti giorni ti hanno portato a Fossoli?
3-4 giorni.
Sempre voi 5 o anche
no altri? I due li fucilarono
subito, quindi quelli
quasi subito.
E a Fossoli in quanti vi hanno portato?
In 3.
E con cosa vi hanno portato?
Un pullman. Sì, un pullman, proprio...
Ecco, sei arrivato a Fossoli quando, se ti ricordi?
Io direi metà giugno. Metà giugno del 44. Dunque, a Fossoli ci siamo rimasti abbastanza a lungo, fino al 21 di luglio del 44, di lì a Bolzano.
Restiamo un attimo a Fossoli. Ti hanno immatricolato a Fossoli?
Sì.
Ricordi il tuo numero?
1695.
E ti ricordi in che baracca eri?
Ero al 21A.
Ascolta, cosa facevate lì a Fossoli? Lavoravate?
Pochissimo. C'era da fare qualche lavoretto di spianare il campo, ma insomma si stava bene a Fossoli.
Ti ricordi se nel campo di Fossoli tu hai incontrato dei religiosi, anche loro deportati?
Sì, Don Camillo, che era di Bormio o di Livigno, di quelle parti là. Poi c'era uno di Livorno, Don Angeli forse, può essere Don Angeli. Poi c'era uno grosso che era il parroco di Correggio Emilia. Li conoscete tutti, vedo. E basta, mi sembra. ero a Fossoli quando ci fu la fucilazione dei 70, si dice che poi non erano 70 ma erano 68.
Come è avvenuta quella selezione lì? Te la ricordi?
Sì, benissimo. È avvenuta che una sera all'appello chiamano una lista di nomi. Lasciano capire, e soprattutto immaginavamo noi, che andavano in un altro campo, cosa che era logico. Il campo fra l'altro si chiamava Durchgangslager, campo di transito. E partono alla mattina. Vi ricordo, molti erano amici miei di quelli che partirono. E poi si seppe che li avevano fucilati. Si seppe in una maniera un po' fortuita e fortunosa, perché le donne del campo videro che una donna del campo aveva, non so se un foulard, qualche cosa, che sapevano bene che apparteneva a uno dei loro. Siccome questa donna era l'amica, l'amante di una specie di interprete spia, quello che era, un tedesco italiano, parlava francese, tedesco, eccetera, la bacchettarono bene bene e insomma seppero tutto quello che dovevano sapere. E allora il comando del campo ammise che erano stati fucilati al poligono di Carpi, dove fra l'altro già correva voce nel campo che gli ebrei delle baracche erano ebrei misti, non sapevano se dovevano considerarli ebrei o no, erano stati, qualcuno diceva, a scavare una fossa al poligono di Carpi, il che faceva capire il resto. E mi ricordo, io ne conoscevo uno di questi ebrei, glielo chiesi e lui mi disse: no, siamo andati a scaricare dei mobili, poveraccio, non poteva fare diversamente. Comunque si seppe il 12 di luglio, mi pare che avvenne. Prego.
Ecco, scusa Franco, quando tu eri deportato a Fossoli, potevi comunicare con l'esterno del campo, con i tuoi genitori?
Sì, no, sì, una lettera.
Non so, dei papi,
no,
lettera.
No, una lettera potevi scrivere, poi non ci fu neanche il tempo. E dopo 9 giorni, il 21, la sera rileggono un altro elenco di nomi, e questa volta c'ero anch'io proprio. Per andare in un altro campo, non si sapeva se era vero o se era come l'altro campo lì. Il fatto è che si partì, stavolta su dei camion, ci portarono fino al Po si aspettò un barcone che venne dall'altra parte, su questo barcone si arrivò dall'altra parte del Po, credo verso Mantova, prima che fosse questo. Lì, con altri camion, ci portarono a Bolzano.
Come ti ricordi l'ingresso di Bolzano?
Piccolo, brutto, mentre Fossoli era anche bellino nel suo genere di campo di concentramento. Lì c'erano queste due baraccone che voi conoscete, le fotografie sono sul libro. Ci misero lì dentro, non c'erano neanche i pagliericci, proprio fummo il primo trasporto che arrivò a Bolzano. C'erano dei fascisti dentro, dei militi fascisti, ma no, prigionieri. Non ho mai saputo il perché. Si diceva, non ci ho avuto mai contatto, neanche i compagni avevano contatto con loro, salvo che il capo baracca ci fu assegnato fra questi signori, i quali dicevano che erano dei fascisti dissidenti, non lo so. Vi ricordo che avevano un contegno molto militaresco, divise da milizia, marciavano a un passo bersaglieresco, insomma, un po' il militarismo straccione che usava a quei tempi là, insomma, ecco.
Ti ricordi il blocco, che numero era?
No, perché non avevano ancora i numeri.
E il tuo numero di matricola?
No, rimase quello lì, perché ancora non era organizzato Bolzano. Fu dopo che ci fu trasferito il comando del campo di Fossoli. Noi, ripeto, fummo il primo trasporto che arrivò e il primo trasporto che partì.
Per cui, anche delle donne?
No, non quando c'ero io. Dopo so che ci sono state le donne.
No, ma quando c'eri te?
No, assolutamente. Eravamo, credo, un centinaio da Fossoli, più i fascisti che abbiamo citato prima.
E questo capo baracca chi era?
Un fascista.
Non ti ricordi il nome?
Assolutamente. Poi fra l'altro lui non stava neanche con noi. Noi non stavamo con lui, data la sua origine, non era proprio il tipo adatto, mentre l'apostolo il capo baracca era eletto da noi. No? Insomma.
Ascolta, dei tuoi amici di Fossoli, in quanti sono venuti in trasporto con te a Bolzano?
È un centinaio.
Ti ricordi il nome di qualcuno?
Eh sì, Luperini, Malagò, tutti morti. Poi c'era... Beh, adesso non mi viene in mente altri, ma ce n'erano molti naturalmente. Venivamo tutti dallo stesso campo.
E lì siete rimasti quanto tempo a Bolzano?
15 giorni, 10-15 giorni.
Ed eravate impiegati a fare che cosa?
Portare pezzi di baracche per costruire il campo per quegli altri. Perché poi Bolzano so che divenne un campo stabile, insomma, un campo abbastanza importante.
Lì non hai potuto più comunicare con casa. E dopo cosa è successo? Dopo 15 giorni cosa è successo?
Che ci hanno messo su dei vagoni e ci hanno portato a Mauthausen.
Dal campo di Bolzano, vi hanno messo su dei vagoni dove?
Alla stazione di Gris, credo che fosse. Non mi sembra di ricordarmi che fosse una stazione vera, con passeggeri, probabilmente era una specie di scalo merce o qualcosa di questo genere.
E il tuo trasporto in quanti eravate?
Eravamo un 120-130 direi, a occhi chiusi. È passato anche molto tempo.
Più o meno quanto è durato il viaggio?
Te lo posso dire, dunque, siamo partiti nel pomeriggio e siamo arrivati la sera a Bolzano. A Mauthausen. Nel campo a Mauthausen si entrava di notte, sempre. Se arrivavi di mattina rimanevi ad aspettare che fosse notte, per via che non c'era gente per le strade, meno gente per le strade, eccetera. E sicché poi alle 9, alle 10 saranno state, aprono questi, la solita cerimonia con Aussteigen, al Strauss, eccetera, eccetera, e lì cominciarono i guai, insomma, perché fino allora il confronto era, non dico una villeggiatura, ma insomma quasi. E la lunga marcia fino al campo, e poi l'ingresso nel campo, e la sosta fino alla mattina, lì al muro del pianto, come lo chiamavano, dove c'erano poi le docce, quelle vere, non quelle simulate, che poi alla camera a gas. E lì attesa era estate, peggio era per quelli che si candidavano d'inverno, dove ci moriva la gente lì al freddo. E poi le solite cose, doccia, capelli, no, li avevamo già tagliati prima. E vestiti non con le divise regolamentari a strisce, ma con stracci, alcuni erano abiti borghesi, altri erano divise militari, io avevo un paio di pantaloni rossi, per esempio, perché, militari, stretti qui in fondo, non so se erano francesi del tempo di Napoleone. E lì si entrò nei blocchi di quarantena che non era una quarantena sanitaria, diciamo, una quarantena attitudinale, insegnarci come dovevamo comportarci. E lì ci rimasi un mesetto fra un campo e l'altro, fra una baracca e l'altra.
Ti ricordi le baracche qual era?
Mi sembra che la prima fu la 16, mi pare che la prima baracca fu la numero 16, che era la prima che si trovava entrando, perché nel campo c'era un altro campo che era quello della quarantena. Poi mi pare la 17 e poi mi pare per pochi giorni alla 18, che era quella dalla quale dopo partimmo. Vestiti con la divisa, col numero, il mio numero era 82437, IT, triangolo rosso, IT perché avevamo la targa, come si diceva, numero qui sul petto a sinistra, numero sulla gamba a destra e poi una cosina di latta attaccata al polso. Non ce lo tatuavano come avveniva nei campi, lì se si scappava già c'era la pettinatura strana, rapati con la striscia, la strada, la strasse come si chiamava, rasa. Bastava questo, insomma, ecco, per essere...
Ecco, cosa ti ricordi di questo mese di Mauthausen?
Male. Abbastanza male, sì. Abbastanza male perché i giorni erano brutti e le notti erano brutte come i giorni. I giorni erano brutti perché si lavorava generalmente alla cava, il che era la scala, 186 scalini, senza scarpe, perché non avevamo ancora vestiti, mutande, oppure con questi strani vestiti che avevamo, ma niente zoccoli, con la pietra sulle spalle, su e giù, su con la pietra, giù senza pietra. E di notte poi si dormiva in quattro, c'erano i pagliericci stesi in terra, in quattro per ogni pagliericcio, messi così, piede contro bocca, bocca contro piede. Ma tanto eravamo tutti sporchi, sì, che non aveva importanza. Insomma, erano piuttosto bruttini, insomma.
Ecco, e poi è venuto l'altro trasporto. È avvenuta una selezione, li hanno chiamati?
No. Hanno chiamato un certo numero di persone. Ricordo che di italiani c'eravamo soltanto in 7-8, direi. 7-8, direi. Gli altri soliti ebrei, polacchi, russi, francesi, jugoslavi, greci, tutta la Babele che c'era lì. E in treno, vagoni non carri di bestiame, che poi da Mauthausen a Linz c'è poca distanza. E come dicevo prima, più che Linz era Klein München, un sobborgo di Linz, sobborgo industriale di Linz. E lì arrivavamo al campo, che era un po' meglio che di Mauthausen, nel senso dormivamo in due per letto anziché in quattro, e io poi rimasi solo, quindi per lungo tempo rimasi che avevo il letto, se la chiamavo letto, il castello, la cuccetta, tutta per me. E lì rimasi fino alla fine, fino al 5 di maggio.
Ecco, e questo era Linz 3?
Linz 3. Il campo di Linz 1 era stato distrutto da un bombardamento poco tempo prima che arrivassimo il trasporto, che arrivavamo noi all'Linz 3, con molti morti e molti compagni miei, fra cui lo stanco che dicevo prima, venivano da Linz 1. Poi seppi, c'ero arrivato perché 1, 2 e 3, ci doveva essere anche un 2, ma in questo campo 2 non ne sapevamo niente. Si scoprì poi concretamente il campo 2 perché pochi giorni prima che arrivassero gli americani, il campo 2 furono trasportati al campo 3 ed erano pochi, direi poche centinaia, ed erano soltanto polacchi e francesi, stranamente.
Ecco, lì a Linz 3 tu eri impiegato a fare che cosa?
Dunque io ho fatto vari lavori prima di essere assegnato a un lavoro fisso, stabile, diciamo, che era a una fabbrica di carri armati che si chiamava le Hermann Göring Werke. Per essere esatti, la mia fabbrica era la BW 2, der Beitung Werke 2, poi c'era la Stahlbau, insomma c'erano altre, tutte Hermann Göring, ora non con questo come credevano i miei compagni, alcuni miei compagni, che fossero di Hermann Göring, chiaramente era un eponimo così messo a gloria. E poi quando i bombardamenti si intensificarono, molte volte non si lavorava in fabbrica, e se andava allora era peggio perché era fuori e a trovare le bombe, diciamo, ecco, a scavare le buche dove c'erano le bombe inesplose, che però non sapevamo se non scoppiavano più o se erano a scoppio ritardato, in modo da rendere accessibile. Naturalmente noi eravamo, poi arrivavano gli artificieri che, tedeschi ovviamente, che pensavano a disinnescare, eccetera, eccetera.
Il campo Linz 3 era molto grande, erano molte baracche?
Dunque baracche saranno state, ma non più da 4, 16, ma 20, diciamo, le baracche dove si abitava. Poi c'erano le altre baracche, cucina, quelle cose lì, insomma, Vascheraum, dove quando c'era l'acqua ci si lavava. Poi l'acqua non ci fu più, sì, che non ci lavavamo. Fortunatamente, perché siccome i bagni erano una cosa veramente, perché bisognava spogliarsi in baracca, arrivare nudi al bagno, che era abbastanza lontano, della neve, col freddo, e poi appena appena un pochino d'acqua calda, poi acqua ghiacciata, poi stessa asciugarsi, tornare in baracca, bagnati, rivestirsi, sicché sono meglio sporco che lavato in quel modo. Ecco, comunque, cioè, dove abitavamo noi, una ventina di baracche. Ogni baracca era composta da due stube, camerate, stube A e stube 2, o stube A e stube B, non me lo ricordo se era A e B o A e 2, forse era A e B, con in mezzo l'appartamento del capo baracca, vice capo baracca, capo stube e via discorrendo.
Ed eravate in tanti come deportati?
6.000 circa, di media. 300, forse meno.
Ti ricordi il nome di qualcuno?
Sì, mi ricordo quello che ho detto prima, che mi sono già dimenticato. Piccioli, Mugnaini, Cerchiai, penso che siano morti, a parte il primo che se non è morto proprio ora, speriamo di no, ma gli altri penso che siano per età, diciamo, non so se sono ancora vivi. Poi chi c'era? Poi c'era Popper, che era Otto Popper, era austriaco di Vienna, ma era stato preso in Italia, a Milano, quindi era targato IT, italiano. E lui ebbe anche fortuna, però poi ebbe sfortuna. Ma questo, non so se interessa, fra l'altro, questo. Beh, Popper, che era una rarissima persona, veramente era un caro amico. Era quello con cui dividevamo il letto. E i primi giorni, quando andammo all'appello, lui disse: a me mi sembra il vice capo campo internato, non il capo, c'era una versione parallela, no? SS e interna. Dice: mi sembra che quello lì, ci ho giocato a poker insieme a Vienna. E allora aveva paura, dice: se poi non è. E allora, quando ci fu il Vectreten, che era il comando per lasciare il piazzale dell'appello, si avvicinò a lui e disse il suo nome, non andando direttamente da lui. L'altro si voltò, si riconobbero, e lui diventò Blockschreiber, che sarebbe stato il segretario del blocco, quello che prendeva tanti morti, tanti arrivati, tanti presenti all'appello, eccetera. E dopo poco si ammalò, non so di che cosa, e morì, purtroppo. Morì, chiamiamola, all'infermeria, ecco, insomma, voglio dire, per essere lì fece la morte migliore che poteva fare. Probabilmente se fosse stato curato meglio se la sarebbe cavata. Era giovane, una quarantina d'anni, insomma.
I posti di lavoro rispetto al campo erano molto distanti?
Il mio era abbastanza vicino. La Bedesocchi, diciamo prima, diciamo i colonnati, quindi andando piano, eccetera, eccetera, 10 minuti, un quarto d'ora ci si arrivava. Altri erano più lontani invece.
C'erano anche dei civili?
Sì, c'erano i Meister, che erano civili. Il mio era lussemburghese. volontario, non è che fosse deportato. E poi c'erano molti Imi, che non so se voi sapete, era il nome che avevano dato, non sapendo che nome dare, ai prigionieri italiani militari. I prigionieri di guerra non erano, ovviamente, civili non erano, e allora avevano sulla divisa IMI, Internato Militare Italiano, in tedesco, ma si scrive lo stesso, insomma. E sì, mi ricordo uno col quale ci si parlava in tedesco, perché lui era al CRAN. Il CRAN sarebbe una specie, non è una gru, il paranco, la gru è quella verticale che gira, il paranco è quello che scorre su dei binari. E quando lui doveva caricare dei pezzi dove ero io, mi ricordo ci si parlava in tedesco, runta, auf, links, rechts, urlando, perché era su cima. E poi un giorno lo vidi scendere dalla scaletta in divisa e gli dissi, mi ricordo che era la vigilia di Natale, dissi buon Natale paese, ci chiamavamo paese, paesano. E allora ci si riconobbe, diciamo. E fu quello che mi venne, dopo che eravamo stati liberati, venne al campo a cercarmi e mi disse se volevo andare al campo suo, dove mi avrebbe ospitato con altri italiani, c'era da mangiare, eccetera. Perché lì dove ero io non c'era più niente da mangiare, perché eravamo liberi, ma non sapevamo che cosa fare, viveri non ce n'erano assolutamente più. Aspettavamo che gli americani ci portassero qualche cosa. Gli americani non ci portarono nulla perché erano occupati a fare la guerra, ovviamente, ma non è per noncuranza. E allora il comando nostro del campo, che era formato da spagnoli e russi, tra l'altro lo spagnolo era un mio amico, Gerardo, e allora andammo con questo italiano che si chiamava Rosito, di Foggia, a dire se mi faceva uscire, e lui mi disse guarda, per ora non facciamo uscire perché vogliamo responsabilmente che qualcuno prenda cura di noi, di voi, di noi. Se poi non si vede nessuno, mi si lascia andare via tutti e via. E così avvenne, nessuno venne, andammo via per i fatti nostri e finì lì.
Scusa Franco,
prego.
Quante ore lavoravate?
12 ore. Cioè 11 ore, cioè la nostra giornata era dalle 6 alle 6, il turno di giorno e turno di notte. Naturalmente alle 6 dovevamo essere già sul posto di lavoro, quindi la sveglia credo che fosse alle 4 e mezzo, credo che fosse, perché fra appelli eccetera eccetera, andarci, e la sera finiva alle 6, con l'intervallo per il lunch, diciamo, a mezzogiorno o a mezzanotte. Quindi erano praticamente 11 ore, ma 12 ore di presenza, perché anche il lancio avveniva in piedi naturalmente, insomma, era quasi lavoro anche quello lì, ecco, insomma.
Ecco, e voi eravate detti alla produzione bellica?
Carri armati Tigre, Tiger Jäger, per essere esatti.
E tu eri addetto a cosa in particolare?
Ma io con una squadra che eravamo, c'era l'italiano, c'ero soltanto io, c'era un Emile che era francese, poi c'era un russo che si chiamava Ivan naturalmente, poi tre polacchi, Kazim, Marian e Felek, il francese l'ho già detto, e un ebreo polacco. Era revisione, cioè contare i buchi, non era un lavoro pesante, c'era molto freddo, questo sì, piuttosto. Contare i buchi che ci dovevano essere, io non sapevo neanche cosa dovevo contare, perché era più che altro la presenza, ecco. Mentre invece quando poi, ripeto, i bombardamenti diventò molto più pesante, perché c'era sgombrare macerie e soprattutto andare a isolare le bombe cadute.
Ecco, lì nelle officine, nella fabbrica, c'erano anche delle donne?
No, non nella mia, eravamo massima parte deportati, Häftlinge come si diceva. Poi c'era un certo numero, direi una quindicina di Imi e i Meister che erano tedeschi o questo signore qui, che dicevo prima, era lussemburghese, quindi praticamente equiparato ai tedeschi.
Il momento della liberazione,
me lo ricordo male, perché stavo molto male, e avvenne questo, che dissero che ci avrebbero, in un primo momento avevano detto che dovevano trasferire il campo a Edense, che essendo tra le montagne sarebbe stato occupato dopo, insomma, quindi trasferire lì. Anche questa era una mania dei tedeschi, da Auschwitz li portavano a Mauthausen, insomma. Ecco, io a quell'epoca, a quel momento lì, che avvenne una quindicina di giorni prima, mi ero rotto un dito lavorando. E allora ero nella baracca 14, che era quella di quelli momentaneamente invalidi, diciamo, ecco. Ecco, lì successe che quando si parlava delle selezioni prima, dovendo fare questo sgombero, allora fecero una selezione. La selezione consisteva in questo, che l'SDG sarebbe stato il Sanitätsdienst Gefreite, un caporale di sanità. Noi sfilavamo davanti a lui ad uno e lui ci chiedeva: Kannst du marschieren? Puoi marciare? Ovviamente io risposi di sì. E mi rimisero in blocco nella mia baracca per marciare su Edense, cosa che poi non è avvenuta mai. Poi questo trasporto, questo trasferimento a piedi sarebbe stato naturalmente, non fu fatto, non so per quale motivo. Tanto che io tornai alla baracca 14 col mio ditone rotto. Fanno di nuovo un'altra selezione, di nuovo mi fanno la domanda: Kannst du marschieren? Intanto va detto che io, a parte il dito rotto, ero tutto in una condizione da non reggere in piedi. Sicché di nuovo il solito SDG mi chiede se posso marciare, io dico di sì, e lui invece fu di parere diverso, per cui mi rimise nel blocco 14, dove dovevamo stare. Devo dire che prima, nella prima selezione, quelli che non potevano marciare li fecero morire di fame nella baracca 14, sì, senza ammazzarli, diciamo, ecco. Quindi quando io tornai alla baracca 14, si dovette sgombrare la baracca di tutti questi cadaveri che c'erano, portarli nella Totenzimmer, dove poi il camion li portava a Mauthausen. Lì non c'era crematorio, non c'era né camera da gas né crematorio, era un piccolo campo, una dipendenza. E aspettando la morte, non ci volevano molti giorni per... Poi invece venne un controordine, sentii dire, non so se era vero, che era stato il Gauleiter di Linz, il governatore, che voleva strade sgombre per via del traffico militare e dei profughi. Non ci credo, perché eravamo 6.000, non credo che avremmo rappresentato. Comunque, cambiarono idea, per buona fortuna. E allora ci misero tutti in fila, tutti malati e sani, malati, ma perlomeno quelli proprio non moribondi, per muoversi, non sapevamo per dove, e ci portarono nelle vicinanze di Linz, ma vicinanze non tanto vicine, direi un paio d'ore di marcia, a una caverna, una grande caverna, sulla montagna vicino Linz, una grande caverna, non più scortati dall'SS naturalmente, ma scortati dalla Wehrmacht, anzi neanche la Wehrmacht, erano vecchi, sdentati, mi ricordo, no, in particolare dello sdentamento mi torna in mente, che siccome erano senza denti, la crosta del pane non la potevano mangiare, e mi ricordo uno, un figlio di cane, che aveva visto che io stavo lì aspettando che lui buttasse via, allora nel fango pestò bene bene questa crosta che non la mangiassi io. Vabbè. E i russi, che erano i più forti, i più numerosi, con gli spagnoli, che erano pochi ma organizzati molto bene, erano quei pochi sopravvissuti da Mauthausen, si rifiutarono di entrare nelle baracche, pensando che fossero magari minate, e poi una volta dentro, e si rimase fuori. Dopo, io non capivo più nulla, ero in uno stato veramente precomatoso. Dopo qualche tempo, non so, qualche ora, intanto pioveva anche, mi ricordo, ci riportarono al campo, in fila, scortati da questi vecchi territoriali. Ricordo che quando si fu nelle vicinanze del campo, spagnoli e russi, un piccolo comando che si erano già preparati prima, presero i fucili a questi signori, i quali non chiedevano di meglio che di dargli per tornarsi in una casa propria, era gente di lì probabilmente, eccetera, e tornavamo al campo da liberi, tornavamo al campo perché non avevamo altri posti dove poter andare. E lì io mi ricordo che andai a letto, perché non ne potevo, a letto insomma, alla mia cuccetta, non ne potevo più, e sentii spalacchiare a lungo tutti i capo, naturalmente furono, non c'era bisogno di fare tanti processi, ricorrere in Cassazione.
Questo quando avvenne?
La sera del 5 di maggio, cioè il 5 di maggio la mattina andammo in questa strada alla caverna, poi qualche ora lì, era già scuro insomma. Ecco.
E gli alleati quando sono lì?
Gli alleati non li ho visti mai, cioè, ma non è che gliene fa una colpa, evidentemente erano occupati in altre cose, insomma, perché come dicevo prima, no, che quando questo comando che aveva chiuso il campo per consegnarci in maniera organizzata e responsabile, e poi ci sparpagliamo, ognuno andò per conto suo, e io andai da questo, in questo campo di ex di militari italiani, che era lì vicino, il campo 34, mi pare che si chiamasse, il campo 34, dove stetti lì per qualche giorno, poi stavo molto male. Allora mi dissero: Franco, è bene che tu vada, c'era per l'appunto nelle vicinanze di Linz, un paese che si chiama Hyde, si chiamava, si chiama tuttora Hyde, c'era un ospedale militare dove il comandante era un ufficiale italiano. Era un campo americano, inglesi, e quindi noi italiani avremmo potuto sperare in un trattamento migliore. Ci andavamo, infatti mi ci portarono in macchina, una macchina ovviamente rubata sul posto, e io rimasi lì, dove c'eravamo rimasti soltanto italiani e jugoslavi, prigionieri di guerra, della breve guerra del 41, perché gli americani naturalmente erano tornati a casa, gli inglesi anche, i francesi anche, i russi anche se non erano tutti contenti, tutti volentieri di andarci, perché so che poi purtroppo questa, siccome erano vivi, e quindi questo puzzava un po' di collaborazionismo, un po' la gente si erano battuti come potevano, comunque li avevano, perché la zona russa era vicinissima, dovevamo noi, li avevano restituiti, e quindi ci si stava benissimo, eravamo in pochi, fui curato. E poi tornai a casa, tornai a Bolzano in un treno ospedale ungherese. Ungherese perché era un treno ospedale ungherese dell'Ungheria alleata della Germania. Presi i prigionieri dagli americani, erano rimasti a fare il servizio del treno ospedale. A Bolzano andai all'ospedale civile, ci mandarono all'ospedale civile. Poi di lì venne una commissione svizzera dell'EDSIS che avevano organizzato a Malles, non so se sapete Malles in Val d'Aosta, vicinissimo al confine svizzero, un ospedale svizzero con personale svizzero, medicinali svizzeri, cibo arrivava dalla Svizzera, tutto a carico loro. E stati lì per una quindicina di giorni. Poi di lì di nuovo a Bolzano, all'ospedale civile. Poi da Bolzano a Milano, e poi da Milano a Torino, e io continuavo a star male, quindi all'ospedale, sempre da un ospedale all'altro, e insomma per farla breve tornai a casa nell'agosto del 46, sì. Eh sì, perché malato e quindi avevo bisogno di cure e quindi tornai a casa nell'agosto del 46. Sì, sì, sì.
Cioè un anno dopo?
Un anno dopo.
Dalla liberazione.
Dalla liberazione, sì.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.